Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. È il 22enne Tylon Robinson ad aver assassinato Charlie Kirk, l'attivista di estrema destra fedele a Donald Trump, ucciso a colpi d'arma da fuoco mercoledì durante un intervento all'Università dello Utah. Mentre la base MAGA si infiamma e chiede la pena di morte per il ragazzo, in Italia si apre lo scontro tra maggioranza e opposizione, con il ministro Luca Ciriani che accosta Movimento 5 Stelle e Italia Viva alle Brigate Rosse. Parole deliranti, dice il centrosinistra. L'Assemblea Generale dell'ONU adotta una dichiarazione che punta a ridare slancio alla soluzione due popoli, due stati per il Medio Oriente, ma ancora una volta il premier israeliano Benjamin Netanyahu si oppone e rimarca che non esisterà mai lo Stato di Palestina. Intanto la NATO lancia la missione Eastern Sentry a protezione del confine orientale dell'Alleanza Atlantica dopo che dei droni russi hanno violato lo spazio aereo polacco, mentre in Brasile viene ufficializzata la condanna a 27 anni di reclusione per l'ex presidente Jair Bolsonaro, accusato di tentato golpe per i fatti del gennaio 2023. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo venerdì 12 settembre 2025. Partiamo dagli Stati Uniti, si chiama Tylon Robinson, ha 22 anni ed è originario dello Utah. Stiamo parlando dell'assassino di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso mercoledì alla Utah Valley University. Il ragazzo sembra aver agito da solo, contro di lui verrà chiesta la pena di morte. Roberto Festa.
L'abbiamo preso. Con queste parole il governatore dello Utah Spencer Cox ha annunciato stamani in conferenza stampa l'arresto del responsabile dell'omicidio di Charlie Kirk. Il ragazzo è stato preso in custodia a casa sua alle 11 di ieri sera a 250 miglia dalla Utah Valley University, dove appunto ha sparato e ucciso. È stato un membro della famiglia di Robinson a dire ad un amico di famiglia che il ragazzo era probabilmente il responsabile dell'uccisione di Kirk. L'amico di famiglia si è rivolto all'ufficio dello sceriffo ed è quindi scattato l'arresto che mette fine a due giorni di frenetica caccia all'uomo da parte dell'FBI. Tylon Robinson ha 22 anni, non c'è nulla nel suo passato che potesse far pensare ad un omicidio politico. La madre su Facebook ne elencava i successi scolastici, le borse di studio, ma risulta che Robinson abbia frequentato un solo anno di università nella facoltà di ingegneria della Utah Valley University e poi appunto abbia abbandonato gli studi. Non c'è, sulla base di quanto sappiamo al momento, nessuna informazione su un suo diretto impegno politico, appunto agito da solo. Robinson era un registrato non affiliato ad alcun partito politico. I documenti del tribunale lo definiscono elettore inattivo, cioè non aveva partecipato alle ultime elezioni. Una serie di frasi iscritte sulle pallottole ritrovate accanto all'arma del delitto alludono comunque alle sue simpatie antifasciste. Su una pallottola c'era iscritto un riferimento alla canzone partigiana Bella Ciao, su un'altra questa frase: ehi fascista, beccati questo. Bisognerà quindi aspettare ancora del tempo per definire meglio l'identikit dell'attentatore, la cui storia al momento appare molto simile a quella di altri Lonely Wolf, cioè lupi solitari nella storia tragica delle violenze americane. Un giorno appunto Tylon Robinson, come molti altri adolescenti e ragazzi della sua età, ha preso un'arma e semplicemente ha sparato. Alcuni alludono in queste ore alla stagione della violenza politica degli anni 60 negli Stati Uniti, altri accusano come sempre la facilità con cui in America ci si può procurare un'arma. L'omicidio di Tylon Robinson sprofonda comunque il paese in una delle crisi più drammatiche di questi ultimi anni.
E anche in Italia la destra soffia sul fuoco. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, accosta 5 Stelle e Italia Viva alle Brigate Rosse. Parole deliranti hanno detto questo le opposizioni. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Il via l'ha dato Giorgia Meloni ieri prendendo spunto da un post social, facendo poi un attacco generale, colpendo quindi tutta l'opposizione, parlando di sedicenti antifascisti, per poi chiudere con un non ci faremo intimidire, il vittimismo meloniano. Ma la destra in Italia non si è fermata qui, perché stamattina la gran cassa dei giornali di destra hanno ripetuto i concetti con titoloni come morto a destra, festa a sinistra. Questi titoli per arrivare nel pomeriggio oggi al ministro di Fratelli d'Italia Ciriani, che uscendo dal sentiero dei rapporti col Parlamento, è arrivato addirittura a paragonare la sinistra alle Brigate Rosse, al clima di quegli anni tra Brigate Rosse e Sergio Ramelli, grida l'esponente molto fedele a Giorgia Meloni. L'operazione quindi è completa: da pochi social, da alcuni post, si arriva ad accusare tutta l'opposizione, strumentalizzando l'omicidio avvenuto negli Stati Uniti per creare un clima di allarme anche in Italia. Quasi maldestro, se non fosse drammatico e rischioso, questo tentativo del governo e della stampa amica di utilizzare quell'atto violento per mettere in cattiva luce l'opposizione. Si confonde la dialettica democratica con azioni violente, dice Chiara Braga del PD. Renzi è ancora più arrabbiato perché Ciriani cita Italia Viva nel comunicato, con Borghi che aveva osato chiedere dove fosse Meloni lo scorso fine settimana per poi parlare di Brigate Rosse, un livello di vergogna e squallore, dice Renzi. Ma il vittimismo della destra è noto, solo che, come oggi dichiara Riccardo Magi, il rischio che sia la destra ad aumentare il clima di odio nel paese. Linea allo studio.
E a proposito proprio di clima di odio, la scorsa notte un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti all'ingresso dello storico centro sociale romano della Garbatella, La Strada. Le attiviste e gli attivisti in un comunicato parlano di matrice chiara, emersa da alcune scritte e manifesti strappati. Ambienti filo-israeliani che vogliono colpire chi si batte per la fine del genocidio in corso nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio, tra l'altro, si è tenuto un presidio di solidarietà. Abbiamo allora raggiunto nella capitale, al telefono, Lorenzo, sceso in strada insieme agli altri compagni del centro sociale. Questa è la sua testimonianza.
Oggi abbiamo chiamato questo presidio dopo l'ennesimo attacco subito tramite un ordigno esplosivo sulla porta del centro sociale. La matrice era nuovamente chiara, anche questa volta uno striscione legato, non sappiamo perché, ad Alessandro Di Battista, definendolo puttana di Hamas. Rende abbastanza chiaro il perché dell'attacco. Abbiamo ricevuto tantissima solidarietà, soprattutto da tutto il quartiere, dalle forze politiche nazionali di Roma e locali. Ci siamo riuniti in presidio con un'assemblea pubblica che poi è partita con una manifestazione che, diciamo, si è sviluppata in un corteo per le strade di Garbatella, finendo nella piazza centrale del quartiere. Noi abbiamo ribadito come il nostro spazio sia uno spazio che rivendica fortemente il lavoro di cooperazione internazionale e di solidarietà con il popolo palestinese, ma perché nel DNA del nostro spazio un lavoro di solidarietà internazionale che ha toccato davvero diverse parti del mondo e oggi anche la Palestina, perché è il luogo in cui stare con la mente e con il cuore per fare davvero internazionalismo. Quella bomba è ovviamente messa con questa matrice chiara per intimidire sulla solidarietà con la Palestina, ma è una bomba che poteva colpire in maniera indiscriminata anche chiunque attraverso il nostro spazio tutti i giorni. Quindi quello che continueremo a fare è esattamente questo: tenere quelle quattro mura aperte a disposizione del quartiere e abitabili da chiunque abbia bisogno di uno spazio in cui esprimersi.
Parliamo a questo punto proprio di Medio Oriente e di Palestina. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha infatti adottato una dichiarazione che, nelle intenzioni di Francia e Arabia Saudita, che l'hanno presentata, punta a ridare slancio alla soluzione a due stati in Medio Oriente. Nel testo c'è anche la condanna del 7 ottobre e le richieste ad Hamas di liberare gli ostaggi e deporre le armi. Solo ieri, lo ricordiamo, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha assicurato che non ci sarà nessuno stato palestinese in futuro, perché la terra su cui dovrebbe sorgere appartiene a Israele. Domani il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in visita a Tel Aviv. Dopo il bombardamento israeliano della delegazione negoziale di Hamas a Doha, l'emiro Al-Thani è arrivato nel frattempo a Washington, dove ha in agenda un incontro con Donald Trump. Sulla relazione tra l'amministrazione statunitense e il Qatar sentiamo allora Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni all'Università di Padova.
Con Trump c'è ovviamente un mutamento di visione e di prospettiva, nonostante il Qatar ospiti la più importante base degli Stati Uniti in Medio Oriente. L'accusa che in qualche modo viene rivolta è sostanzialmente di mantenere un rapporto non certo di mera vicenda negoziale con Hamas, che ci sia una certa ambiguità verso Hamas. Trump mostra la sua totale subalternità a Netanyahu. Insomma, siamo in una situazione in cui non c'è più lo sguardo statunitense sul Qatar come uno sguardo utile rispetto alle esigenze degli Stati Uniti. Il nodo è invece l'azione che il Qatar potrebbe ovviamente sviluppare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, prendendo atto che ovviamente diventa molto difficile un suo ruolo per una nuova mediazione, da un ruolo di mediatore a un ruolo probabilmente di propulsore.
La NATO ha annunciato una missione in Est Europa, si chiamerà Eastern Sentry, ovvero Sentinella dell'Est, ha spiegato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte. Le operazioni militari cominceranno già nei prossimi giorni e hanno come obiettivo quello di rispondere all'invasione dello spazio aereo polacco da parte dei droni russi. Rutte ha definito inaccettabile e pericoloso l'episodio di martedì notte e si è detto pienamente soddisfatto delle reazioni degli Stati Uniti. Trump ha affermato che la sua pazienza con Vladimir Putin si sta rapidamente esaurendo, cosa peraltro detta già altre volte, ma sullo sconfinamento dei droni russi in Polonia si è limitato a una rapida battuta e ha detto potrebbe essere stato un errore. Michele Migone.
Donald Trump ha detto oggi che sta perdendo la pazienza con Vladimir Putin, la stessa minaccia a vuoto che sta facendo la settimana a questa parte. Le promesse sanzioni non sono mai arrivate, a parte quelle applicate all'India sotto forma di dazi per l'acquisto di petrolio russo. Il presidente USA non sembra avere alcuna intenzione di mettersi traverso rispetto alle mosse del Cremlino. Putin viene lasciato libero di proseguire con la sua guerra in Ucraina. Lo si è capito con estrema chiarezza quando i droni russi hanno sconfinato in territorio polacco. Gli europei e la NATO hanno reagito con toni profondamente allarmati e con una difesa, se non molto efficace dal punto di vista militare, almeno decisa. Si aspettavano un'azione della Russia per saggiare la loro capacità di reazione politica militare e hanno agito di conseguenza. Donald Trump invece è rimasto alla finestra a guardare. Via social ha mandato un laconico messaggio dai toni quasi disinteressati. Il Cremlino ha così avuto la conferma che l'America ha deciso di lasciargli il campo libero. Vladimir Putin però già aveva la quasi certezza che quella sarebbe stata la reazione della Casa Bianca. Quindi la provocazione dei droni, oltre che assaggiare le difese del lato orientale della NATO e a vedere la reazione degli europei, ma soprattutto quella di Trump, è servita anche a dimostrare che gli Stati Uniti e la UE non sono certo uniti sull'Ucraina e non hanno la stessa percezione o lo stesso interesse rispetto al pericolo russo sul fianco orientale d'Europa. Per Putin, quei pochi droni sul territorio polacco hanno determinato un risultato politico importante.
E veniamo adesso anche al Brasile. La destra, all'opposizione nel paese, ha già iniziato a invocare l'amnistia dopo la condanna dell'ex presidente Jair Bolsonaro a 27 anni di carcere per il tentato colpo di Stato del gennaio 2023. Ci opporremo in ogni modo, ha fatto sapere il presidente Lula. Dalla destra trampiana statunitense arrivano attestati di solidarietà e stima nei confronti di Bolsonaro. Trump lo ha definito la condanna sorprendente e definito Bolsonaro un buon presidente. Il segretario di Stato Rubio ha parlato di decisione ingiusta. La comunanza di vedute tra l'ultradestra statunitense e quella brasiliana non è nuova e nemmeno il clima di polarizzazione che sfruttano entrambe per arrivare al potere e conservarlo. L'analisi di Alfredo Somoza.
Il fil rouge che collega Jair Bolsonaro alla violenza politica è precedente alla sua elezione a presidente nel 2019. Un anno prima è stata uccisa a Rio de Janeiro Marielle Franco, attivista LGTB e consigliere comunale. I due killer della Franco, ex agenti della polizia militare, poche ore prima dell'agguato avevano contattato Bolsonaro recandosi a casa sua, fatto smentito dall'allora deputato che affermava di essere invece a Brasilia. Con l'arrivo alla presidenza di Bolsonaro questa pista fu archiviata. Verbalmente Bolsonaro ha fatto negli anni dichiarazioni di odio contro i desaparecidos della dittatura, contro gli omosessuali e contro gli indios, per poi, durante la pandemia di Covid, qualificare da effeminato chi ricordava che in Brasile stava avvenendo una strage per colpa del negazionismo del presidente. Il collegamento con Donald Trump è stato palese nel tentativo di colpo di Stato del gennaio 2023, che voleva replicare l'assalto al Capitolio dei seguaci del Ticun. Ma non doveva essere solo un golpe, dovevano essere uccisi anche il ticket vincente all'elezione e un giudice della Suprema Corte. Stessa ideologia, stessi metodi, stesso rapporto con la giustizia per entrambi, ma con un tocco criminale in più per Bolsonaro.
Veniamo adesso alla cronaca italiana. Un operaio di 59 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Montecreto, sull'Appennino modenese. Stava lavorando su un ponteggio montato in un cantiere all'interno di un caseificio. Sono invece gravi le condizioni dei due operai rimasti feriti in provincia di Pescara mentre stavano effettuando dei lavori su un cestello elevatore che, urtato, è precipitando facendo cadere entrambi sull'asfalto da un'altezza di alcuni metri. In Rai, intanto, scoppia il caso Sigfrido Rinucci. Il giornalista e conduttore di Report potrebbe presto passare infatti alla 7. L'ANSA riferisce che il conduttore dovrebbe incontrare Urbano Cairo entro la fine del mese. Le opposizioni nel consiglio d'amministrazione, la presidente della commissione di vigilanza Floridia e il presidente del sindacato dei giornalisti di Trapani hanno accusato i vertici Rai e il governo di aver ostacolato il lavoro di Ranucci, parlando di smantellamento progressivo del servizio pubblico e di appiattimento dell'informazione ai desiderata del governo Meloni. Di prima di salutarvi gli appuntamenti sportivi del weekend, a partire dalla Serie A che, dopo la pausa dedicata per le qualificazioni ai prossimi mondiali, torna domani alle 15 con Cagliari-Parma, alle 18 il derby d'Italia tra Juventus e Inter, mentre alle 20.45 sarà il turno di Fiorentina-Napoli. In pista anche le due ruote della MotoGP per il Gran Premio di San Marino. Domani alle 10.50 appuntamento con le qualifiche, alle 15 invece la Sprint Race. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.